Ed eccomi qua anche in questa settimana, in questo primo giorno della settimana che possiamo passare insieme. Quindi è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere ancora una volta all'ascolto. Ma prima di iniziare le considerazioni su Isaia capitolo 60, torniamo un attimo alla divisione del libro di Isaia che abbiamo seguito fino a qui. Il capitolo 53 presenta il Redentore sulla croce. A seguito di ciò ci sono un progresso e uno sviluppo ben definiti che parlano non del governo di Dio, come faceva la prima parte di Isaia dal capitolo 1 al 35, ma piuttosto della grazia di Dio. Nella prima sezione l'enfasi infatti veniva posta sulla legge, qui viene posta sulla grazia. Troviamo qui, come l'abbiamo trovato anche nella prima sezione, che c'è amore nella legge. In questa sezione troviamo anche che c'è legge nell'amore. La scorsa settimana abbiamo visto in Isaia il crescendo che culmina nella visione della crocifissione di Cristo. Abbiamo guardato al servo sofferente, abbiamo anche detto che per Gesù è stata non solo una sofferenza, ma anche una gioia sopportare tutte quelle umiliazioni, come dice in Ebrei 12, versetto 2, per la gioia che gli era posta dinanzi. Egli sopportò la croce. Infatti, Isaia lo descrive come un agnello che è condotto al mattatoio, che non aprì bocca. Noi abbiamo in Gesù un Salvatore che si rallegra perché Lui ha preso il nostro inferno, affinché noi potessimo avere il suo cielo. Abbiamo anche considerato che il capitolo 54, dopo la visione del servo sofferente, era un canto che accompagna la salvezza e le glorie future di Israele. Infatti il Redentore tornerà un giorno e i figli di Israele lo vedranno. Poi, nel capitolo 55, l'offerta della salvezza viene allargata a tutti i gentili, dopo che era offerta solo al popolo di Israele. In Isaia 56 questo regno futuro viene descritto e pregustiamo queste meraviglie che si realizzeranno un giorno e delle quali sentiremo ancora nella lettura di stasera. Viene anche fatta una contrapposizione chiara fra le prospettive dei giusti e degli empi nel capitolo 57 e 58. E Dio condanna chiaramente la religiosità superficiale in Isaia al capitolo 59. Questa sera quindi iniziamo con il capitolo 60. Penso che l'ultima parte del libro di Isaia sia un territorio vergine per molte persone, perché pochi si soffermano su questa particolare sezione della scrittura. In questo capitolo vediamo il sole della giustizia sorgere su Israele e ciò che Malachia aveva detto che sarebbe accaduto negli ultimi giorni. Quando egli verrà, sarà come il sole che sorge nelle tenebre di mezzanotte. In quel giorno la nazione di Israele rifletterà la luce della gloria sulla terra intera. La Chiesa, nel frattempo, sarà andata a stare con Cristo. Cercare di rendere sinonimi la nazione di Israele e la Chiesa è un'interpretazione che fa impantanare quando si arriva su un terreno come questo. È una interpretazione insoddisfacente che non è all'altezza delle dimensioni di queste profezie. Metto l'enfasi su ciò perché ha causato molta confusione. Alcuni danno poco valore alla profezia perché trascurano sezioni come questo importante capitolo della parola di Dio. Il capitolo che ci sta davanti ci porta alla piena manifestazione del millennio. Il capitolo 59 si chiude dicendo che il Redentore verrà a Sion. Ora, mentre esaminiamo il capitolo 60, troviamo che egli è venuto. Nella lingua ebraica esiste ciò che è conosciuto come il tempo profetico ed è quando il profeta va oltre l'evento e guarda indietro adesso come se fosse storia. Isaia parla di molte cose future, come se fossero già avvenute. Per esempio, egli inizia dicendo: sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. E puoi comprendere che quando Dio dice che una cosa avverrà, egli è già al di là di essa. Per lui è come se fosse già avvenuta. In altre parole, la profezia è lo stampo nel quale viene versata la storia. Il Redentore e i gentili vanno a Gerusalemme. Questo è il tema di cui leggiamo nei versetti dall'1 al 7 di Isaia, capitolo 60. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore, e la sua gloria appare su di te. Le nazioni cammineranno alla tua luce, i re allo splendore della tua aurora. Alza gli occhi e guardati attorno. Tutti si radunano e vengono da te. I tuoi figli giungono da lontano, arrivano le tue figlie portate in braccio. Allora guarderai e sarai raggiante. Il tuo cuore palpiterà forte e si allargherà, poiché l'abbondanza del mare si volgerà verso di te. La ricchezza delle nazioni verrà da te. Una moltitudine di cammelli ti coprirà, dromedari di Madian e di Efa, quelli di Seba verranno tutti, portando oro e incenso e proclamando le lodi del Signore. Tutte le gregge di Kedar si raduneranno presso di te, i montoni di Nebaiot saranno al tuo servizio, saliranno sul mio altare come offerta gradita, e io onorerò la mia casa gloriosa. È ora giunta la luce di cui Malachia aveva parlato. Ma per voi che avete timore del mio nome, spunterà il sole della giustizia, la guarigione sarà nelle sue ali. Malachia 4, versetto 2. Il Signore Gesù Cristo è la luce del mondo. Questa è stata una delle sue rivendicazioni quando egli era qua giù. Quando verrà sulla terra per la seconda volta, egli sarà quella luce. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra. La venuta della luce è resa necessaria dalla notte di tenebre spirituali che ha coperto la terra e copre la terra oggi. Nonostante che il Vangelo sia stato predicato per quasi 2000 anni, c'è oggi un cerchio di tenebre vasto come mai prima. La luce deve precedere le future benedizioni. Il sole della giustizia deve sorgere per introdurre il giorno millenniale. Dio non ha mai inteso che la predicazione del Vangelo dovesse introdurre il millennio, perché occorre la luce per introdurre il millennio. E chi è la luce? Il Signore Gesù. Abbiamo bisogno della presenza del Redentore in Sion, ed egli condurrà là i gentili da lontano. Io credo che il risveglio più grande, cioè il più grande ritorno a Dio, sia ancora futuro. In Romani 11, versetto 15, Paolo dice: «Infatti se loro, di Israele, il loro ripudio è stato la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non un rivivere dai morti? Sarà la resurrezione della nazione di Israele e la resurrezione del mondo. Tu e io viviamo su una piccola zolla di terra nello spazio che è come un cimitero abbellito. Ribelli e dispersi, essi torneranno alla terra promessa in obbedienza a Dio. Qui puoi vedere lo straordinario movimento di tutti i popoli verso Gerusalemme, per terra, per mare, per aria, il che provocherà stupore. Di nuovo immagini, non solo dall'est, ma da tutto il mondo. Verranno con doni d'oro ed incenso per il Redentore. Nota che essi non porteranno mirra. Perché? Perché la mirra parla della morte di Cristo, alla sua prima venuta. Alla sua seconda venuta non porteranno mirra. Le greggi vengono portate a Gerusalemme come sacrificio. Sembra cioè che i sacrifici verranno ripristinati nel Tempio millenniale. Questo per alcuni è difficile da accettare, ma questi sacrifici, se ci saranno, guarderanno indietro, alla morte di Cristo, come nell'Antico Testamento guardavano avanti, alla sua morte. Il ritorno di Israele a Gerusalemme è il tema descritto nei versetti dall'8 all'11 di Isaia, capitolo 60. Chi mai sono costoro che volano come una nuvola, come colombi verso le loro colombaie? Sono le isole che spereranno in me e avranno alla loro testa le navi di Tarsis, per ricondurre i tuoi figli da lontano con argento e con oro, per onorare il nome del Signore, tuo Dio, del Santo di Israele, che ti avrà glorificata. I figli dello straniero ricostituiranno le tue mura, i loro re saranno al tuo servizio, poiché io ti ho colpita nel mio sdegno, ma nella mia benevolenza ho avuto pietà di te. Le tue porte saranno sempre aperte, non saranno chiuse né giorno né notte, per lasciare entrare in te la ricchezza delle nazioni e i loro re in corteo. Se c'è nella scrittura una profezia che fa pensare all'aeroplano, è proprio questa. Ma io credo che il riferimento diretto sia alle navi sul mare. Non si riferisce a ciò che avviene oggi, anche se sento dire che i giudei giunti dall'estremo oriente pensavano che questa profezia si fosse adempiuta quando essi venivano trasportati dagli aerei americani nella terra di Israele, ma questo non si adatta certamente alle dimensioni della profezia. Poi viene nominata Tarsis, come usato qui, evidentemente si riferisce a tutte le nazioni marinare, le cui navi verranno usate per riportare il popolo di Israele nella terra promessa. Le nazioni che un tempo hanno distrutto Israele aiuteranno nel suo ristabilimento. Invece di richiedere un pagamento, un riscatto per liberarli, manderanno via i giudei con dei doni, come a suo tempo hanno fatto gli egiziani. Dopotutto non gli è stato regalato nulla, i figli di Israele hanno soltanto raccolto dagli egiziani i loro salari arretrati, e gliene aspettavano un bel po', dato che erano stati schiavi per 400 anni. Completiamo la lettura di questa sezione che fa riferimento al ritorno di Israele nella sua terra, versetti 12, 13 e 14 di Isaia, capitolo 60. Poiché la nazione e il regno che non vorranno servirti periranno. Quelle nazioni saranno completamente distrutte, La gloria del Libano verrà a te, il cipresso, il platano e il larice verranno assieme per ornare il luogo del mio santuario, e io renderò glorioso il luogo dove posano i miei piedi. I figli di quelli che ti avranno oppressa verranno da te, abbassandosi. Tutti quelli che ti avranno disprezzata si prostreranno fino alla pianta dei tuoi piedi e ti chiameranno la città del Signore, la Sion del Santo d'Israele. Il giudizio sulle nazioni sarà basato, sembra, anche sul trattamento che esse hanno riservato ai giudei. Nel millennio ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà che Gesù Cristo è Signore. Così è scritto in Filippesi 2, nei versetti 10 e 11, che dicono: affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Nel millennio tutta l'umanità sarà obbligata a inchinarsi davanti a Gesù. La forza, naturalmente, sarà quella dell'opinione pubblica in quel giorno. Ci sarà chi, nel suo cuore, non vorrebbe piegarsi, ma farà quel gesto. Poi, quando Satana sarà liberato alla fine del millennio, chi ha un cuore ribelle verrà attratto verso di lui, e quella sarà l'ultima ribellione. Poi verrà introdotto l'aspetto eterno del regno. Credo che in quel tempo avranno luogo alcuni cambiamenti radicali. Non ci sarà una terra rattoppata. Una nuova terra e dei nuovi cieli verranno all'esistenza. Dio farà ogni cosa nuova. Egli non riformerà la mia vecchia natura. Egli mi darà una nuova natura e darà una nuova natura a tutti quelli che hanno confidato in Lui. Che giorno glorioso, che giorno meraviglioso sarà quello. Infine, nei versetti dal 15 al 22 di Isaia capitolo 60, troviamo il tema della realizzazione di tutte le promesse fatte da Dio a Gerusalemme. Invece di essere abbandonata, odiata, al punto che anima viva più non passava da te, io farò di te il vanto dei secoli, la gioia di tutte le epoche. Tu popperai il latte delle nazioni, popperai al seno dei re e riconoscerai che io, il Signore, sono il tuo Salvatore. Io, il potente di Giacobbe, sono il tuo Redentore. Invece di rame farò fluire oro, invece di ferro farò fluire argento, invece di legno rame, invece di pietre ferro. Io ti darò per magistrato la pace, per governatore la giustizia. Non si udrà più parlare di violenza nel tuo paese, di devastazione, di rovina entro i tuoi confini, ma chiamerai le tue mura salvezza e le tue porte lode. Non più il sole sarà la tua luce nel giorno, e non più la luna ti illuminerà con il suo chiarore, ma il Signore sarà la tua luce perenne, il tuo Dio sarà la tua gloria. Il tuo sole non tramonterà più, la tua luna non si oscurerà più, poiché il Signore sarà la tua luce perenne. I giorni del tuo lutto saranno finiti. Il tuo popolo sarà tutto un popolo di giusti. Essi possederanno il paese per sempre, essi che sono il germoglio da me piantato, l'opera delle mie mani, per manifestare la mia gloria. Il più piccolo diventerà un migliaio, il minimo una nazione potente. Io, il Signore, affretterò le cose a suo tempo. Come Isaia ha detto nel capitolo 2, Gerusalemme diventerà il centro della terra. Molte benedizioni si realizzeranno in quel giorno, non più abbandonata, ma un'occasione di vanto, non più violenza, ma benessere. Le ricchezze di Gerusalemme, che erano state portate via dalle nazioni, verranno restituite con gli interessi. È interessante oggi vedere tanti oggetti di rame in quella terra. Sui mercati dell'Egitto, del Libano, si vendono molti oggetti di rame, ma in quel giorno futuro gli oggetti in vendita saranno sostituiti da quelli d'oro e d'argento. In altre parole, i metalli preziosi diventeranno nuovamente comuni. Ora nota una cosa meravigliosa che avverrà. Gesù, la luce del mondo, sarà là. Egli è anche la luce della nuova Gerusalemme. L'universo non avrà più bisogno di lampioni agli angoli delle strade. Dopotutto, i soli e le stelle sono lampioni nello spazio. In questo momento l'universo non è ben illuminato perché c'è entrato il peccato, ma in quel giorno egli, il Signore, illuminerà tutte le cose. La popolazione sarà composta solo da giusti e sarà grandemente accresciuta in quantità e forza. Il capitolo 61 di Isaia è di particolare interesse in vista del fatto che il Signore Gesù ha aperto il suo ministero pubblico in Nazaret, citandone dei brani. Questo capitolo continua la descrizione delle copiose benedizioni del millennio, con Israele come centro di tutti i benefici terreni. In questi primi tre versetti abbiamo uno dei brani più importanti della Scrittura, brano che ci aiuta a interpretare correttamente la Bibbia, a vedere la distinzione tra la prima e la seconda venuta di Cristo. A conclusione di questa sera leggiamo i versetti 1 e 2 di Isaia, capitolo 61. Lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, per proclamare l'anno di grazia del Signore, il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che sono afflitti. E domani sera, quando avremo l'opportunità di risentirci, ci addentreremo ancora di più in questi versetti. Ecco che allora non mi resta altro che ringraziarvi e rinnovare l'appuntamento a domani alla stessa ora. Ciao!